la conquista anche importante. Siamo con questa sera, diamo inizio al trittico ormai per noi consueto dei personaggi del Novecento, cioè da alcuni anni cerchiamo di presentare figure significative dal punto di vista religioso, religioso nel senso più bello del termine, ecco, culturale e filosofico del Novecento, che in qualche modo hanno contribuito appunto a rendere questo secolo unico, il secolo breve del Novecento. E quest'anno ho pensato di presentare tre figure molto particolari. Questa sera Maurice Dundel, di cui andremo a parlare subito, poi fra un mese, il 20 novembre, avremo Giuseppe Toniolo, anche perché siamo nell'anno dei festeggiamenti per anniversario, cos'è? La morte, la nascita, sì, di questa figura straordinaria. E poi i coniugi Maritain, che non hanno bisogno di presentazione perché altri due personaggi splendidi nel panorama filosofico e religioso del Novecento. Bella figura anche di coniugi, quindi per il mondo laicale, per la realtà matrimoniale, molto importante. E questa sera Maurice Dundel. Un personaggio, penso, Claudio avrai concordare con me, praticamente sconosciuto in Italia. Io personalmente l'ho conosciuto attraverso una suora di cui parlavo prima con Claudio. Di vita contemplativa, un giorno mi passò un articolo, ho detto leggi questo articolo. E ho detto, ma qui c'è qualcosa di spesso dietro, ma chi è? Allora mi ha passato la biografia di Dundel, compilata da Claudio Della Costa, e da lì ho detto, ma bisogna farlo conoscere questo personaggio, non può rimanere nascosto, ecco, no? E allora ho preso contatti con l'autore del libro, che fortunatamente è di Torino, e non bisogna andarlo a cercare chissà dove, e ho detto, beh, se riesci vieni a presentarci questa figura. Claudio Della Costa, come presentarti? Poi se vuoi ci dici qualcosa di te stesso, ma lui è un professionista, lavora nel campo dell'assicurazione e si è innamorato di questa figura e ha cominciato a studiare. Questo sarebbe bello anche che ci presentasse appunto il tuo modo di come ti sei avvicinato a questa figura e le ricerche che hai fatto in questa direzione, che non sono state, penso, neanche semplici, perché era tutto oltre Alpe e quindi anche diversi viaggi che hai compiuto. Ha cominciato a studiare questa figura e ha cominciato a scrivere, ha scritto una biografia, sono a disposizione alcune copie, edite da la biografia è edita da Il Fatà di Cantalupa, ed è una bella biografia, non lo dico perché c'è l'autore qui presente, ma perché io penso che alla fine di questo agile libro, perché poi si legge d'un fiato, si ha una visione, diciamo, esaustiva dell'autore di Dundel, perché sono riportati moltissimi passi dell'opera di Dundel, ovviamente tradotti, perché poi vi dico anche i libri oggi reperibili in italiano. E quindi leggendo la biografia si legge molto di Dundel, e questa è una fortuna perché appunto c'è pochissimo in italiano. E quindi uno si fa un'idea molto buona dell'opera di chi era quest'uomo. Un'altra cosa che mi ha colpito durante la lettura della biografia, posso dire di averla studiata perché l'ho sottolineata e ne sono trascritti vari passi, non soltanto dell'opera di Zundel, ma anche di quello che hai scritto tu. Perché ho detto, guarda che bello, no? Ci sono dei suoi interventi, ci sono delle sue considerazioni e dalle considerazioni che fa Claudio mi sono reso conto, infatti ne parlavo prima, della preparazione che hai, cioè, ma non soltanto su Zundel, su tutto il periodo in cui Zundel è vissuto, dei personaggi che ha accostato Zundel, esperto, viene fuori la tua anche approfondimento della Chiesa, di questo concilio. Si sente che sono innamorato della Chiesa, ecco, no? Parlandone, e se ne evince proprio parlandone con conoscenza. Ecco, questo mi ha affascinato perché è un'opera bella anche di cultura, perché c'è una buona conoscenza del mondo, ecco, culturale e religioso. E quindi certamente è una biografia che meriterebbe di essere letta. Qualcuno l'ha già letta perché quando è arrivata a casa, è vero Piero, no? Tu hai avuto modo di leggerla in frettissima, tra l'altro. E niente, quindi ringraziamo Claudio della sua presenza, ti lascio la parola, non voglio rubarti ulteriore tempo. Poi al termine, come sempre, se qualcuno desidera intervenire, è disposto anche ad approfondimenti, a rispondere, ecco, a chiarimenti. Grazie, usa questo perché va meglio.
Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto Don Paolo che mi dà la possibilità di parlare di Maurice Jundel. Parlo sempre volentieri di questo personaggio quasi sconosciuto in Italia, ma che gode di una fama di santità in Francia, in Belgio, in Svizzera, in Canada, nei paesi di lingua francofona. Io ho scoperto Zundel 20 anni fa, per caso. Durante un corso di esercizi spirituali c'erano delle suore che avevano una serie di libri e ho preso in mano questo primo libro che era stato tradotto su alcuni pensieri di Zundel, su alcune tematiche cristiane, Dio, la vita, Gesù Cristo, la Chiesa, e ha detto quest'uomo parla in un modo molto diverso dal solito. E allora ho voluto approfondire. Ho letto con avidità tutto questo libretto in poco tempo, solo che ho dovuto poi aspettare un anno per rendermi conto che in lingua italiana c'erano poi altri 3 libri e basta. E non mi sarei mai aspettato che sarei diventato poi il primo biografo in lingua italiana, sono passati 16 anni da allora. Perché una persona durante una conversazione con padre Zundel le aveva chiesto se sarebbe stato possibile scrivere la sua vita. E Zundel aveva detto, sarebbe una profanazione. E dopo la morte di Zundel, l'editorialista di un giornale svizzero scrisse, chi dunque oserà rischiarsi a scrivere la sua vita? Allora chiedo perdono a Zundel se ho fatto questo, ma dettato da due motivi. Il primo è come dice il Vangelo di Matteo, che non si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. E secondo è l'invito di Jean Guiton, il filosofo francese, che ha detto, quando i casi della vita ci rendono testimoni di un grande esempio, tenere per sé quell'insegnamento significherebbe essere senza cuore. Ma chi era Maurice Zundel? Zundel nasce a Neuchâtel il 21 gennaio del 1897, e morirà a Losanna il 10 agosto 1975. E in questo arco di tempo di 78 anni conduce una vita avventurosa. Si svolge tra la Svizzera, la Francia, l'Egitto e il Libano. Rimarrà per tutta la vita un prete con la valigia in mano, un predicatore itinerante, chiamato a predicare ritiri spirituali, esercizi e conferenze in tutte le principali città d'Europa. È un uomo originale, vive in una povertà estrema, sarà sempre assediato da poveri e da barboni che tutti i giorni busseranno alla sua porta e questo darà anche parecchio fastidio ai suoi confratelli. sarà un uomo che si ciberà di poco, perché mangiava tutti i giorni purea e beveva caffè e almeno due pacchetti di sigarette al giorno. Ma perché due pacchetti di sigarette? Perché lui di notte doveva mantenersi sveglio per scrivere, leggere, pregare e rispondere alla corrispondenza che aveva con un sacco di persone che gli scrivevano. E quindi alla fine finirà per dormire tre ore e mezza massimo per tutta la vita, e quasi sempre su una poltrona, non andava nemmeno a letto, il letto era sempre fatto a posto. È un prete, dicevo, originale, che va fuori dal suo contesto. Lui diventa prete a 22 anni e mezzo, sta per 5 anni in una parrocchia a Ginevra come viceparroco, un viceparroco già allora originale, e comincia subito a interessarsi di problemi economici, politici. Pensate che chiede il voto alle donne in Svizzera nel 1921, e il voto alle donne in Svizzera arriverà nel 1971. Poi si occupa di problemi internazionali. Durante la crisi del 29 e del 30, scrive al presidente statunitense Roosevelt e al primo ministro britannico MacDonald, proponendo una soluzione alla drammatica crisi economica di quel tempo. E già allora mette in guardia da una progressiva spersonalizzazione della forza lavoro. È già intuibile nel linguaggio anche oggi, se ci pensiamo non si parla più di personale ma di risorse umane. Speriamo che fra qualche anno non dobbiamo sentire che si parli di merce umana, perché sarebbe drammatico. Tutto nell'economia moderna è a scapito della dignità e del valore della persona umana. E nell'attuale flessibilità del mondo del lavoro, le tesi di Zundel assumono un'importanza particolare. Come creare quello spirito di generosità, si chiede Zundel, se l'uomo vive la precarietà laddove attinge il sostentamento per vivere? Un'altra cosa è vuole liberarsi da alcune false immagini di Dio, il Dio faraone, il Dio gendarme, sono tutte caricature di Dio. Zundel sviluppa un'idea rivoluzionaria per quei tempi. Dio è padre e madre insieme. Già nel 35 avrebbe desiderato intitolare l'ultimo capitolo del libro Nostra Signora della Saggezza Dio Madre, ma la censura non glielo permise. Tanti di noi ricordano ancora quel memorabile 10 settembre 1978, quando Giovanni Paolo I fece scalpore dicendo: noi siamo oggetto da parte di Dio di un amore intramontabile, sappiamo, ha sempre gli occhi aperti su di noi anche quando sembra ci sia notte, e papà ancora più è madre. Fu senza dubbio un passaggio memorabile, perché raramente si era arrivati a formulare un'idea simile. Anche in questo caso Zundel fu un precursore, avendo avuto quest'idea di coniugare Dio al maschile e al femminile già negli anni 30. Dirà Zundel: così questa piccola parola mamma può diventare in un grido di tutto il nostro essere la preghiera che dice tutto, che tutto chiede e tutto dona. La tenerezza di Maria la fa sgorgare spontaneamente dal nostro cuore. Attraverso di lei essa salirà dritta come un missile fino al cuore di Dio, che è infinitamente più madre di tutte le madri. Poi mette sullo stesso piano matrimonio e celibato dei preti già alla fine degli anni 30. Dirà: il matrimonio e la verginità appaiono come due stati inseparabili, intimamente solidari per il compimento del regno di Dio. Il pensiero cristiano ha troppo rispetto per l'amore, troppo rispetto per i bambini piccoli, per opporre la santità del monastero alla santità del focolare. Il sorriso delle culle illumina la preghiera del monaco e la gioia degli sposi amplifica la sua azione di grazia. Questa idea del matrimonio e celibato sullo stesso piano era una cosa inaudita negli anni 30. Se pensiamo che ancora nel 54, nell'enciclica Sacra Virginitatis, Papa Pio XII ribadirà: la dottrina che stabilisce l'eccellenza e la superiorità della verginità del celibato sul matrimonio, annunciata dal Divino Redentore e dall'Apostolo delle Genti, fu solennemente definita dogma di fede nel Concilio di Trenta e sempre concordemente insegnata dai Santi Padri e dai Dottori della Chiesa. Infatti ci vorrà poi l'intervento di Giovanni Paolo II nel 15 aprile dell'82 per dire che le parole di Cristo, come anche le parole di Paolo, non forniscono motivo per sostenere né l'inferiorità del matrimonio, né la superiorità della verginità o nel celibato, in quanto questi, per la loro natura, consistono nell'astenersi dall'unione coniugale del corpo. E ancora Zundel che parla nel 38 e dice: c'è un imbroglio a dire a qualcuno: se amate il buon Dio, se l'amate pienamente, entrate in convento. Non è vero. Questo supporrebbe che tutte le madri,
a cominciare dalla nostra, fossero degli esseri mediocri, esclusi dalla perfezione, perché non sono entrati in convento. E in un'altra occasione ribadisce che la perfezione cristiana è connaturata al battesimo cristiano. A causa del battesimo tutti i cristiani sono chiamati alla santità. Ogni cristiano è tenuto a consacrarsi a Dio e il sacramento del matrimonio non è un impegno meno profondo nei confronti di Dio della professione religiosa. Se gli sposati non fossero chiamati alla perfezione, non sarebbe permesso sposarsi. Cercherà sempre di sottolineare il carattere meraviglioso dell'unione dell'uomo e della donna. E dirà ancora, Dio ha voluto rivelare all'uomo e alla donna tutto lo splendore del legame che sono chiamati a contrarre. Egli ha voluto divinizzare il loro scambio e la loro tenerezza, e ne ha fatto il segno che realizza e rappresenta il mistero della Chiesa, vale a dire il mistero della sua unione con l'umanità. Pensate che esprime tutte queste idee in un libro, Ricerca della persona, che è del 38, che appena il vescovo viene a conoscenza di questo libro lo fa ritirare dal commercio. Troppo audace, troppo avanti con i tempi, non sono ancora maturi i tempi. In qualche modo Zunzel è già un anticipatore del Concilio Vaticano II e da considerarsi tra i suoi grandi precursori, perché sarà tutta la vita un mistico realista. Presenta tutti i problemi a cui l'umanità è chiamata a dare risposta, preoccupato perché la Chiesa del suo tempo ha scavato una frattura tra la vita concreta degli uomini e la loro spiritualità. Da una parte la vita reale, con i bisogni e le aspettative concrete degli uomini, e dall'altra una spiritualità disincarnata, espressa con una preghiera piena di devozioni, ma priva di prese sulla vita. È quello che, con una frase magnifica, il Cardinal Conger definirà: ad una religione senza mondo ha corrisposto un mondo senza religione. E Zundel, ad esempio, parlando della preghiera, dice delle cose bellissime. Dice: che via prenderà dunque la nostra preghiera? Tutte le vie della vostra vita, quelle che ci appassionano di più, la nostra prima vocazione e la vostra esistenza. La vostra prima vocazione è la vostra natura, dato che con quegli elementi che avete ricevuto che dovete costruire la cattedrale di voi stessi. Una delle nostre più grandi tentazioni è di credere che la pietà ci chieda di allontanarci dalla vita. I vostri gusti più profondi costituiscono la vostra prima vocazione. Alcuni trovano il matrimonio, il nutrimento spirituale nella Bibbia o nella vita dei santi, altri nelle meraviglie della natura o nelle scoperte della scienza, nella creazione dell'arte o nelle gioie dell'insegnamento, altri ancora nella cura dei malati o nell'incanto dei bambini. Non mi dimenticherò mai la gioia di quella giovane madre che mi confidava, guardando il suo bambino addormentato, lo stupore che provava ogni giorno nel fargli il bagno, scoprendo sempre più la perfezione del suo ombra. Mi sembrava di sentire l'eco delle parole della Genesi, e Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E ancora, è chiaro che se il dotto non trova nel suo laboratorio, nei suoi calcoli, lo stupore che gli fa scoprire la bellezza di Dio, se l'artista, mettiamo il danzatore, non trova nella sua professione un contatto con Dio, se la madre di famiglia che si prende cura del bambino piccolo, se il fidanzato che ama la fidanzata non trova nel suo amore un elemento essenzialmente religioso, dove volete che lo trovi? Ciò che li appassiona, ciò che li interessa in primo grado, ciò che mobilizza tutta la loro potenza di entusiasmo, non ha preso sulla religione comunitaria, che non ha radici in loro. Al massimo la subiranno e la rigetteranno a forza di disgusto e di noia. Accanto a queste idee essenzialmente innovatrici è un uomo fedele, fedele al breviario tutti i giorni e fedele alla messa. La messa per Zundel è il momento più importante della sua vita. La celebra solitamente alle 6:30 del mattino. Chi lo ha visto celebrare la messa ha detto che veramente si capiva che cos'era il sacrificio eucaristico. Tra le altre cose era anche un predicatore avvincente, eccezionale. E fortunatamente abbiamo qualche fedele che ogni domenica riusciva anche a registrare le omelie, quindi sono conservate almeno 250 omelie di Maurice Zundel. Zundel è preoccupato dell'uniformità di pensiero che impera nella Chiesa nei decenni precedenti il Concilio Vaticano II. Torna in continuazione sulla necessità che ogni uomo faccia esperienza di Dio, un'esperienza personale. E nel 1959 in Libano predica un ritiro alle suore francescane dicendo: Così sovente l'educazione cattolica ha renato, se tanti uomini e tante donne uscite dai collegi cattolici sono diventati dei non praticanti e degli increduli, perché gli si sono saturati di una religione comune, li obbligavano ad andare a messa sempre, pregare per forza, diceva. Hanno atteso che ciò finisse, hanno atteso la campana che annunciava la fine del catechismo, perché ciò non corrispondeva a niente. Non si è mai provato a svegliare in loro una religione personale. Che catastrofe, dice, che tanti religiosi e religiose abbiano speso il loro tempo per fare degli increduli e dei non praticanti. Un'altra prerogativa di Zundel è il desiderio che il Vangelo vivifichi i nostri impegni quotidiani. E purtroppo, già ancora, come dicevamo, prima del Concilio Vaticano II, il valore di tutte le attività umane non era messo bene in risalto. La condizione umana, le prese con i problemi della vita terrena, non era motivo di riflessione teologica. Se pensiamo che il più grande dizionario di teologia cattolico, iniziato inizio secolo e ultimato nel 50, che proponeva di esporre sotto i loro diversi aspetti tutte le questioni che interessano i teologi, non faceva menzione né di lavoro, famiglia, paternità, maternità, sesso, gioia, economia, terra, mondo laico. Come si fa a credere che la fede non abbia nulla da dire su queste realtà che costituiscono la trama dell'esistenza umana della maggior parte delle persone? Zundel si inserisce in questo silenzio ecclesiale, ribadendo la necessità che la Chiesa sia presente in tutti i problemi umani per rischiararli alla luce di Cristo. La Chiesa è arrivata tardi su questi problemi. Chissà cosa sarebbe successo se avesse dato ascolto alla voce di un precursore del livello di Zundel. Per certi versi, ancora oggi c'è questo scisma tra vita, realtà spirituale e realtà terrena. Dove possiamo trovare Dio nell'epoca dei computer, di internet, della tecnologia avanzata? Zundel diceva: ci siamo radicalmente sbagliati quando abbiamo separato il sacro dalla vita. Infatti San Paolo ha scritto: sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Zundel ribadisce che nella vita ordinaria si arriva alla santità, privilegiando i propri doveri professionali e familiari rispetto alle pur importanti pratiche religiose. Infatti poi la Gaudium Spes, il documento della Chiesa nel mondo contemporaneo del Concilio, dirà: il distacco che si constata in molti tra la fede che professano e la loro vita quotidiana va annoverato tra i più gravi errori del nostro tempo. Non si venga ad opporre perciò così per niente le attività professionali e sociali da una parte e la vita religiosa dall'altra. Il cristiano che trascura i suoi impegni temporali trascura i doveri verso il prossimo, anzi verso Dio stesso, e mette in pericolo la propria salvezza stessa. Ascoltiamo una riflessione di Zundel, datata del 53, ma sembrerebbe scritta oggi, che parla a degli esercizi spirituali della religione sulla sua visione del cosmo e sul valore di ogni azione. Dice: la visione cristiana dell'universo è proprio questa. Il pane, il vino, la crostata di fragole sono simboli dell'amicizia divina. E la crostata di fragole, se la mangiate godendo della sua bellezza, del suo sapore, vi mette in comunione con Lui. La sobrietà cristiana consiste nel fare di ogni cosa un atto d'amore. Ogni atto, mangiare, bere, curare il proprio corpo, celebrare la messa, diviene un gesto liturgico, un gesto infinito, eterno. Non è affatto cristiano disprezzare le cose. E potete trovare gioia nel gustare un vino eccellente, perché in esso sentite tutto il lavoro dell'uomo e tutto il dono di Dio. Non si tratta dunque di disprezzare il mondo, ma di amarlo infinitamente, come dobbiamo amare gli altri infinitamente. Non abbiamo il sentimento che Dio sia geloso della creatura, anzi, Dio si rivela soltanto attraverso la sua creazione. Ora, qui in cucina, servendo a tavola, in recreazione, davanti ai conti in ufficio, in ogni istante la vita divina ci chiama. Può circolare attraverso voi, comunicarsi agli altri. Se siete in costante comunione con Dio, lo si avverte intorno a voi. Non esiste un'azione religiosa. Tutta la vita è religiosa, tutta la vita o niente. Per questo nostro Signore, volendo inculcarci la dignità infinita della nostra vita, l'ha vissuta 30 anni nel lavoro manuale. In un lavoro, cioè, che apparentemente non ha niente di religioso. Il lavoro più comune, Per questo ho riunito nell'Eucaristia il pane e il vino. Non è necessario altro per entrare in rapporto con Dio. Il lavoro, il riposo, i rapporti quotidiani degli uomini tra loro. Questa è la religione. Perché ogni atto, purché ogni atto sia rivestito di quella presenza divina e la comunichi. Questa è una delle grandi tematiche che Zundelli svilupperà in tutta la sua vita. Non esiste differenza tra sacro e profano. Con l'incarnazione del Figlio di Dio tutto è diventato in un certo qual modo sacro. Ma diciamo che il tema principale della sua spiritualità è la grande attenzione al tema dell'uomo, il mistero dell'uomo. È il nodo principale della sua spiritualità. Per lui lo studio dell'uomo precede lo studio su Dio. Detto in termini tecnici, l'antropologia precede la teologia. Il dato fondamentale del suo pensiero è questo: la vocazione dell'uomo è farsi uomo. Quindi il problema dei problemi è l'uomo. La centralità del soggetto umano è sempre stata la caratteristica principale del pensiero di Zundelli, convinto al pari di Papa Paolo VI che per conoscere Dio bisogna conoscere l'uomo. Gli stessi titoli di alcuni libri di Zundel dicono tutto questo. Avevo citato prima La ricerca della persona, poi scriverà L'uomo supera l'uomo, Credete nell'uomo, L'uomo esiste? Al centro della sua teologia c'è l'uomo degno di attenzione infinita, perché Dio stesso gli porta un'attenzione infinita. L'uomo nella visione zundelliana deve passare dall'io possessivo, i condizionamenti esterni e interni, all'io oblativo, farsi dono al prossimo e a Dio. La persona umana non nasce già definita, deve costruirsi. L'uomo è un candidato all'umanità, è un lavoro che dura tutta la vita. Non si può accontentare di ciò che siamo quando veniamo all'esistenza, bisogna costruire la nostra esistenza. Alla nascita ciascuno di noi è un essere prefabbricato, influenzato dal luogo dove è venuto al mondo, dall'educazione, dalla cultura e anche dalla religione. A partire da questi dati, che formano il patrimonio iniziale di ciascuna persona, bisogna costruire la propria storia per fare di ciascuno quel capolavoro di umanità che rende un uomo davvero un uomo. Zundelli usava sempre un'espressione: l'uomo non esiste, diceva, l'uomo non esiste. Molti uomini vivono alla superficie di se stessi. Oscar Wilde ha scritto: vivere è la cosa più rara al mondo, la maggior parte della gente esiste e nulla più. E invece l'umorista polacco Stanisław Lech è uscito con questa battuta: il fatto che sia morto non significa affatto che sia esistito. Proprio per questo motivo Zundelli affermerà: ci sono pochi uomini realmente esistenti, perché l'immensa maggioranza degli uomini non sono uomini. Guardando a quell'immenso teatro che è la vita umana, ci si rende conto che ciò che è terribile, in effetti, non è di dover morire, ma di non vivere, di svalutare la vita occupandosi di niente ed essere sorpresi dalla morte. E continua: l'uomo non è ancora nato, gli uomini si contano sulle punte delle dita, ci sono momenti, istanti di umanità, ma più sovente la maggior parte degli esseri, nella maggior parte delle famiglie, non sono uomini, sono biologie, sono impulsi passionali, sono risentimenti, sono ambizioni, sono correnti scaturite dalle ghiandole e dai nervi. La società moderna, infatti, sedotta dalle scoperte del progresso tecnologico, si è dimenticata di esplorare fino in fondo il mistero della persona. E Zundelli scriverà: si pensa a salvare tutti i valori, tralasciando quello che è il traguardo di tutti i valori, la vita. Si affrontano i problemi tecnici più vasti e lontani, ma non si pensa nemmeno più a domandarsi che cos'è l'uomo. L'individuo non fa che prolungare nel suo essere le pulsioni cieche che esistono in natura. E Zundelli è convinto che se non abbiamo ancora compreso la novità di Dio, tale quale risplende nell'umanità di Cristo, è perché non abbiamo ancora realizzato l'uomo nuovo in noi. Siamo così lontani dall'essere uomini. Ogni guerra ci ricorda che l'uomo non è ancora uomo. Ogni guerra mette in lutto l'umanità. L'uomo ammazzerebbe ancora se vedesse nell'uomo effettivamente un uomo? Evidentemente no. E se l'uomo non vede nell'altro un uomo è perché non vede se stesso come uomo. Viviamo ancora nella biologia. Non siamo ancora una società di persone. Siamo nella classificazione scientifica una specie animale, la specie umana. Adesso cominciamo a capire, dice Zundel, che non abbiamo cominciato ad essere cristiani perché non abbiamo cominciato ad essere uomini. E lui dice che dobbiamo essere esperti in umanità. Noi ci ricordiamo tutti, perché dice questo? Perché L'uomo è comunque grande perché è amato da Dio, è voluto da Dio, è pensato da Dio. Tant'è vero che nel discorso di chiusura del Concilio Vaticano II, Papa Paolo VI dirà: anche noi più di tutto, siamo i cultori dell'uomo. E Zundel dirà: ed è quando davvero potremmo dire fino al fondo del cuore credo nell'uomo, che noi potremmo dire in verità io credo in Dio, poiché è impossibile raggiungere Dio senza fare la scoperta dell'uomo. È un grande appassionato della vita dell'uomo, perché sa che Dio ha scommesso sull'uomo, e sa anche che è una menzogna dire di amare Dio se non si ama l'uomo. E scriverà ancora: è questo ad essere prodigioso nel Cristo, la sua passione è una passione per l'uomo. Essa suppone il culto dell'uomo, una stima infinita dell'uomo. Se non fossimo niente, Dio non sarebbe morto per noi. C'è dunque in ogni uomo il prezzo del sangue divino, c'è in ciascuno la nobiltà della croce. Se doniamo all'uomo questo valore supremo, quale valore rifiutare ad un essere che è misurato alla misura della croce? Se amare e volere appassionatamente la grandezza dell'essere che si ama, chi vuole più appassionatamente la grandezza di colui che ci ama fino alla passione della croce? Sarà in grado questa passione di Dio per l'uomo svegliare la passione dell'uomo per Dio? Poi riesce con poche parole a dare delle ricchezze spirituali incredibili. Dirà delle cose veramente interessanti, dice alcune frasi storiche sue che cita parecchio nei suoi esercizi: fuori di Dio solo problemi, in Dio solo soluzioni. Dio non può essere meno buono del migliore degli uomini. Parlare di Dio senza conoscerlo è la peggiore delle prostituzioni. Dio è inutile dimostrarlo, bisogna mostrarlo. Non prestiamo a Dio un volto che nemmeno noi vorremmo avere. Gli uomini ameranno Dio se è amabile in noi. Non desiderare mai meno dell'infinito. Nessuno può essere dispensato dal farsi uomo. E a coronamento di tutta questa vicenda, nel 1972 Papa Paolo VI lo chiama a predicare gli esercizi in Vaticano. Zundel è sempre stato un grande amico di Monsignor Montini, si sono conosciuti da giovani, si sono conosciuti a Roma e si rivedranno poi a Parigi, e Paolo VI ha sempre seguito con interesse tutti i libri e le pubblicazioni, gli articoli che scriveva Zundel. E nel 1972 lo chiamerà a predicare gli esercizi spirituali a lui e alla Curia Romana. Noi dobbiamo pensare che Zundel, in quel periodo lì, dopo essere stato durante la Seconda Guerra Mondiale in Egitto e in Libano, che non aveva più potuto rientrare, è in quel momento il settimo prete di una parrocchia di Losanna, della periferia di Losanna. In pratica è chiamato un po' dappertutto a predicare gli esercizi, ma in parrocchia è confinato a aiutare i poveri e i barboni. E c'è qualche ristretto gruppo di teologi, di seminaristi anche, che si interessa alla sua spiritualità, e poco tempo prima che Paolo VI lo chiami a predicare gli esercizi, c'è una serie di seminaristi che hanno deciso di fare il ritiro spirituale in preparazione al sacerdozio, che chiede al Vescovo se Zundel può andare a predicare questi esercizi. E la risposta del Vescovo è negativa: Zundel è meglio che non lo chiamate a predicare esercizi, perché puzza sempre un po' di zolfo con quelle sue idee strane. Nel frattempo Paolo VI però lo chiama a predicare gli esercizi in Vaticano. Arriva in Vaticano senza aver potuto prepararsi, perché è impegnatissimo in tutta una serie di esercizi in Svizzera e fuori dalla Svizzera. In pratica farà le 22 meditazioni al Papa senza avere nemmeno un appunto davanti. Io sono riuscito a rintracciare ancora adesso uno dei partecipanti a quegli esercizi e mi sono fatto mandare una testimonianza. Era un padre benedettino, il padre Reginald Grégoire, che adesso vive in Italia, che allora lavorava in segreteria di Stato, e vi leggo un piccolo pezzo della mail che mi ha mandato. Gli esercizi di Zundel erano molto diversi dagli altri corsi. Il predicatore parlava da poeta, da teologo e da mistico, senza accenni alla funzione pastorale dei presenti, alcuni con responsabilità di primo ordine, c'erano Paolo VI, il cardinale Viot, Beà, Garrone, Sepere, gli arcivescovi Benelli, Casaroli, Dell'Acqua, Maglierde e tutta una serie di altri nomi. Poi religiosi e religiose, sacerdoti e laici impegnati in curia. Se ricordo bene, eravamo una cinquantina. Non sempre gli stessi, perché durante le prediche gli uffici non erano vuoti e ci alternavamo. Il discorso di Zundel era a volte sfolgorante, come se gli veniva un'ispirazione soprannaturale. Si avvertiva la presenza di un uomo di fede. Non era un predicatore noioso, che addormenta, era un sacerdote felice, forse un po' tormentato o impaurito dall'uditorio. Parlava senza enfasi rumorosa, ma con serietà. Il luogo e l'uditorio non stimolavano eventuali cadute di tono. Se ricordo bene, era quasi sconosciuto alla maggioranza. Non ha mai fatto niente per diffondere o lasciar diffondere il suo pensiero in Italia, purtroppo. Invece altri predicatori hanno trasmesso alla comunità ecclesiale un messaggio che era desiderato e aspettato. La voce di Zundel non era condizionata da appunti. Si indovinava che il predicatore aveva preparato le sue meditazioni, visto che non si rivolgevano a suore o a laici che di teologia e di spiritualità hanno soltanto nozioni elementari. Ricordo bene che tutti erano contenti e soddisfatti. Quindi c'è ancora qualcuno che a distanza di 40 anni ricorda quegli esercizi. Diciamo che tutta la sua vita fu esiliato, osteggiato, sospettato dalla gerarchia ecclesiale. È rimasto ai margini della Chiesa. E io lo considero un moderno padre della Chiesa. Sul suo volto centinaia di persone hanno letto il Vangelo di Gesù Cristo. La fede nell'uomo di Zundel è come una lente di ingrandimento che ci aiuta a decifrare in tutti i suoi aspetti quel capolavoro che è l'uomo. Zundel era ben radicato in Dio e con i piedi ben piantati in terra, appassionato cultore dell'uomo, con un vivo senso di Dio. Ha avuto il merito di operare una sintesi stupenda tra spiritualità e problemi umani, a differenza di tante persone sbilanciate in un senso o nell'altro. Ha saputo trovare Dio laddove è certa la sua presenza, vale a dire nei poveri, nei sofferenti e nei bisognosi. Ha amato la Chiesa, sempre sapendo scorgere dietro il volto più o meno degno di coloro che la rappresentavano, il volto mirabile di Cristo. Ha invitato ogni persona ad allargare i confini della propria vita, non desiderando mai meno dell'infinito. Ancora oggi non si può considerare un uomo del passato, viene dal futuro. Noi siamo appena approdati nel XXI secolo. Lui ci stava aspettando. Fu un libero pensatore radicato nella tradizione della Chiesa. I suoi scritti sono una miniera per attingere una solida dottrina, formulata in modo moderno, per dare all'uomo di oggi di incontrare il mistero di Dio. E vorrei concludere con due testimonianze. Una è di René Abbaqui, un filosofo libanese, che occupò a Parigi il posto di direttore del Dipartimento di Filosofia all'UNESCO, che dedicò gli ultimi 25 anni della sua vita ad andare in giro per il mondo a diffondere attraverso conferenze e libri il pensiero di Zundel. Abbaqui aveva conosciuto Zundel da ragazzo, quando Zundel era in Libano, e per tutta la vita gli rimase come discepolo fedele. Abbaqui diceva: «Zundel parlava in pubblico come una brace incandescente». E i suoi uditori, cristiani, musulmani o ebrei, credenti o atei, anarchici o marxisti, molti colti o di media cultura, si sentivano come esaltati dalle sue parole e resi a se stessi. Essi erano testimoni di un pensiero eccezionale, in cui la vita era identica al pensiero. Dato che quest'uomo non si apparteneva, e niente gli apparteneva. Come un Himalaya, quest'opera eccezionale nasconde degli aspetti che non si riveleranno che agli alpinisti che avranno il coraggio del sole. Come il poverello d'Assisi non aveva niente da lasciare, avendo già donato tutto. E, secondo me, continua Abbaqui, il più grande teologo di questo secolo. Non esiterei ad attestarlo davanti alle più alte istanze del nostro tempo. E il suo pensiero è oggi il più valido per tutti i continenti. Il suo pensiero è una vera cattedrale. Certi tratti della sua vita hanno lasciato indovinare un'esperienza interiore più audace ancora che ciò che esprimeva. Sebbene Zundel sia morto nel 1975, è in anticipo su di noi di parecchi decenni. Ho parlato di un essere eccezionale, non esito a dire un santo. E la seconda testimonianza è del cardinal Carlo Maria Martini, che di Zundel dice: «Da parte mia mi limito a sottolineare quello che ritengo sia il segreto di padre Maurice. L'intimità con Dio, l'ininterrotta preghiera, l'appassionato amore a Cristo, tutte sorgenti da cui sgorgava un modo di vivere, di predicare, che affascinava quanti lo vedevano e lo ascoltavano. Teologo, poeta, mistico, liturgista, scrittore di molti libri, Zundel fu in particolare un luminoso testimone della carità cristiana, che tutti ascolta, tutti comprende, tutti aiuta, tutti ama, tutti perdona, tutti promuove. Aveva il dono di contemplare il volto di Gesù nel volto di ogni persona che incontrava, di ogni uomo e di ogni donna. Viveva veramente della gloria di Dio e per la gioia degli altri, pur se era un uomo discreto, riservato, umilissimo.
Grazie. C'è da chiedersi a questo punto perché non sia stato così in questi anni fatto conoscere in Italia, no? Questa, penso che dalle cose che ci ha detto Claudio e dalle ampie citazioni abbiamo percepito la statura spirituale, morale di questo uomo. Solitamente si dice che in Italia soprattutto si è riabilitati da morti, no? Ma in questo caso forse speriamo, ecco, c'è la speranza che anche grazie alla tua opera, ecco, pian piano lo si conosca, ecco, perché pensate soprattutto per il mondo laicale cosa ha portato questo uomo, per la spiritualità laicale, per come vivere la spiritualità e il rapporto con Dio in un contesto di lavoro, un contesto di attività sempre più, no, più veloce, più forte. Ecco. Cose c'è da augurarsi veramente che lo si possa conoscere. Dicevo, in italiano abbiamo la biografia di Claudio Dalla Costa, poi abbiamo tre libretti editi da
Istituto San Gaetano.
Istituto San Gaetano, sì, tutti e tre. Dio il grande malinteso, l'uomo il grande malinteso, che sono in realtà, questi sono aforismi, citazioni, sì, di Zundel, e poi c'è Vita, morte e resurrezione, sì, sempre del suo San Gaetano, che raccoglie conferenze, sì, omelie forse.
Sì, dal giovedì alla domenica di Pasqua, dal 62-72, ed è un corso magistrale.
Ecco, quello è, e poi il Messaggero Padova deve avere ancora in catalogo una sua opera.
Qualcosa.
Io l'ho ordinato, ma non mi è ancora arrivato.
Il volto di Dio nel quotidiano. Ah. L'ho preso per la meditazione sulla crostata di Praga del 53, che è una cosa magnifica.
Ecco, tolto quello, per chi conosce il francese, mi dicevi che su internet c'è tanto.
E c'è, poi i libri sono tutti ereditati, quindi... Perché Zundel sarebbe caduto nell'oblio se nel 75, alla sua morte, un padre gesuita, oggi 91enne, padre Bernard de Boissier, non avesse deciso di cominciare un giro per il mondo ad andare a cercare tutti coloro che in qualche modo avevano conosciuto Zundel o dove lui aveva predicato, e fortunatamente quasi tutti questi istituti, gli istituti religiosi, avevano conservato le registrazioni dei suoi esercizi spirituali. Il padre ha trovato almeno 500 cassette in giro per l'Europa e in Egitto e in Libano. Non c'era nessuno in Europa che avesse il coraggio di rieditare i 19 libri che Zundel aveva scritto durante la sua vita, e il padre non si è perso d'animo, è andato in Canada e ha chiesto alla signora Monsiger, che è anche poi un editore, se lei aveva il coraggio di rieditare i libri di Zundel, e così ha fatto. La signora ha cominciato a fine degli anni 80, i libri sono stati un best seller dietro l'altro, così poi anche gli editori francesi hanno fatto la gara per rieditare Zundel, Quindi adesso abbiamo libri di Zundel tutti reeditati, tutta una serie di predicazioni che lui aveva fatto, grazie al padre Boschier messe poi sbobinate e potuto fare questi libri, e poi abbiamo due raccolte meravigliose di prediche grazie a questi laici che andavano a registrare tutte le omelie domenicali. Lui parlava senza appunti. Abbiamo una domenica, la festa della Sacra Famiglia. Allora, come in Svizzera, cambiava il sacerdote che celebrava la messa, ma il predicatore era sempre lo stesso. Sette messe con sette prediche diverse, senza un appunto in mano, sono una meraviglia.
Ecco, tra l'altro, mi dai il gancio per dire questa cosa. Claudio Della Costa è un esperto di omiletica. Perché? Perché lui ha passato anni ad andare a ascoltare prediche in giro, così girato?
Torino, già fuori, un po' dappertutto.
Ecco. Ha girato l'Italia ad ascoltare i preti che predicano e ha pubblicato un libro edito da Effatà dove fa le sue considerazioni sullo stato attuale della predicazione in Italia.
Di... Giacomo,
non posso fare quello, no, o eri in incognita, o una... io non l'ho mai visto. E sarebbe bello che tu dicessi due cose, su, cosa ne hai tratto, ecco, e come si intitola il libro già?
Avete finito di farci la predica.
Ecco, e già il titolo la dice lunga, eh? Avete finito di farci la predica. Cosa ne hai tratto, ecco?
Beh, è stata una... Qualcuno ha detto che il vero sacrificio non è più il sacrificio eucaristico ma l'omelia, quindi questa è la prima cosa che ho pensato. È stato un viaggio davvero desolante, una desertificazione direbbe Benedetto XVI, perché ho trovato pochissimi predicatori all'altezza. Devo dire che io sono anche abituato bene, perché ho avuto un salesiano che veniva nella mia parrocchia per 30 anni, che era un predicatore straordinario, che ho dedicato un capitolo del libro anche a lui, perché è veramente un uomo che... morto 15 anni fa, ma io potrei citare decine e decine di esempi, di aneddoti di quando predicava. Si chiama Don Natale Ormandi, era un salesiano di Valdocco. E purtroppo però, andando in giro per queste chiese, ho visto prediche lunghe, noiose, soporifere, anche a preti giovani, senza avere questo carisma di predicazione, senza mettersi nei panni di chi predicava. Volevo a proposito leggere una cosa di Zundel, che lui, proprio perché era un grande predicatore, ci teneva a preparare questa predica, perché tante volte proprio con la predica che poi riesce a attirare l'attenzione del fedele. Se la trovo, ed era molto, molto severo come anche con i suoi confratelli. Se riesco. Ah, eccolo qui. Dice: ci si annoia nelle chiese. Mi annoio così sovente. Mi annoio perché ho l'impressione che tutto è smorto, è grigio. Si ripetono parole, si ridicono, si ripete. Si ha l'impressione nelle nostre parrocchie che Dio è una noia, un dovere, una specie di personaggio lontano, temibile, commovente qualche volta, ma per lo più noioso. E dice: cosa facciamo mentre migliaia di persone si congelano per ora per assistere ad una competizione sportiva? Le nostre chiese, così sovente, al di là della messa obbligatoria della domenica, le nostre chiese sono così difficili da riempire perché ci si annoia. E io ho trovato noia, soprattutto noia. Poi intanto ero accompagnato anche da altre persone e tutti mi dicevano la stessa cosa. Ed è un libro che ho scritto anche perché, a differenza degli altri, c'erano state parecchie persone che mi dicevano: ma devi scrivere qualcosa sulle prediche, devi scrivere qualcosa sulle prediche. E uno si lamentava di questo prete, uno dell'altro, allora forse lamentare, ho detto vengo a vedere, vengo a sentire, e poi ho tirato giù questo libretto.
Padre Thomas Pidwick, non so se qualcuno lo conosce, è stato un uomo straordinario gesuita, e lui era molto arguto, molto pungente, ma di una intelligenza finissima. Diceva: il fatto che la tradizione abbia a me posto il credo, no? La professione del credo dopo la predica non è un caso, ecco, no? Quindi prima si ascolta il prete che predica, poi ci si alza in piedi e si recita il credo. per dire, malgrado tutto, dico ancora credo, non solo Dio. Questo è significativo, ecco, no? Facciamo un pensiero mentre parlavi, no? Deve essere successo qualcosa in quel periodo storico in cui si muove Zonzei, perché ho fatto così un piccolo collegamento, è l'epoca di un Teilhard de Chardin, e abbiamo gli scritti ereditati da chi ha seguito Charles de Foucault. E proprio mi è venuto in mente, sono andato a prenderlo per quello, vorrei leggere un passaggio di Carlo Carretto. Carretto ha scritto tantissimo, ma forse la più famosa è Lettere dal deserto, no? Andava di moda negli anni 60, questo di vicino. Comunque lui nel 60, tra il 50, le scrive intorno al... sono state pubblicate in Italia nel 60, quindi penso che siano state scritte intorno al 50 queste lettere. E fa una meditazione su Gesù nel Gesù a Nazareth, no? Voi sapete la spiritualità un po' di piccoli fratelli di Charles de Foucault. Vi leggo alcuni passi e ditemi se non c'è una eco di Zundel, no? Per quello che dicevo, deve essere successo qualcosa in quel periodo perché abbiamo un modo di pensare che troviamo anche in Teilhard, le lettere che scrive alla sua cugina, no? Gesù a Nazareth ci ha insegnato a vivere da santi tutte le ore del giorno. Tutte le ore del giorno sono valide e capaci di contenere l'ispirazione divina, la volontà del Padre, la contemplazione della preghiera, la santità insomma. Tutte le ore del giorno sono sante, basta viverle come Gesù ci ha insegnato a viverle. E per questo non è nemmeno indispensabile chiudersi in un convento o stabilire la nostra vita a orari strani, qualche volta disumani. Basta accettare la realtà che viene dalla vita. Il lavoro è una di queste realtà. La maternità, l'educazione dei figli, la famiglia, con tutti i suoi impegni, è un'altra di queste realtà. Questa strana mentalità di considerare come solo materia di vita spirituale le ore di lettura o di preghiera e di non tenere in nessun conto le ore di lavoro, dei rapporti sociali, quindi le ore più numerose, e motivi di grande deformazione, di vere storture, e nel migliore dei casi di personalità religiose anemiche o rachitiche. Sì. È incredibile.
È una incredibile.
E poi Teilhard che diceva alla cugina, tu devi trovare Dio, no? Perché nella punta del lago che usi per ricamare, no? Come l'operaio deve trovare nella punta del martello, il pittore sulla punta del pennello, no? Per quello che dicevo, in quel periodo è successo qualcosa, che poi non l'ha persa, perché qualcosa l'ha detto ancora la Gaudium Spes del Vaticano II, e poi in questi 50 anni siamo tornati a proporre ai laici una spiritualità conventuale, non monastica.
C'è un altro personaggio che è Don Divo Barsotti. Don Divo Barsotti in Italia, era il Zonder italiano, meno osteggiato, ma penso di una grandezza incomparabile. E di parenti di Zundel è riuscito a creare questa comunità che è molto molto viva. Vivono un monachesimo veramente benedettino in un certo senso, però i laici della loro comunità vivono proprio la consacrazione del battesimo, dice Zundel. Quando sei consacrato dal battesimo sei a posto, è la via ideale per la santità. Si Barsotti è senz'altro geniale.
Qualcosa sulla famiglia di Zundel, da dove viene?
Zundel viene, lui nasce in questo borgo svizzero, questa cittadina, Neuchâtel, ha due sorelle e un fratello, nasce in un contesto, in una città protestante. Lui sarà molto molto debitore alla nonna era protestante, che si pentirà per tutta la vita di aver sposato un cattolico, tra l'altro la nonna, perché era difficile vivere insieme con un cattolico. Comunque lui prenderà dalla nonna questo gusto, questo amore per i poveri. Lei lo accompagna fin da piccolo ad andare a trovare la gente che è in difficoltà, e lui serverà sempre un ottimo ricordo di questa nonna. E poi l'ambiente familiare è felice, i primi anni, fino a 14 anni, vive in casa, non ci sono particolari appunti. C'è un'altra esperienza legata alla povertà di Zundel. A 14 anni legge il libro di Vittor Hugo, I Miserabili, si innamora della figura di Jean Valjean e dirà: se diventerò prete, sarò il prete dei poveri. E effettivamente rimarrà fedele per tutta la vita a questo impegno.
Che è importante, qui è riportato quel brano del vescovo che è stato.
Sì, del.
È molto, molto.
C'è un brano in cui Zundel era innamorato in pratica, che diceva: Jean Valjean è un uomo che è uscito di prigione dopo 19 anni, arriva in Francia, nella città di Vigne, e si vede respinto da tutti. Tutte le porte si chiudono in faccia all'ex galeotto, che nessuno vuole aiutare. Alla fine è accolto dal vescovo di questa città, che gli dice: questa è la casa di Gesù Cristo, voi siete a casa vostra. Il vescovo è un santo che ha trasformato il suo palazzo in ospedale e vive in povertà. Allora accoglie l'ex carcerato facendo apparecchiare il tavolo con le posate d'argento che costituivano l'unico ricordo della ricchezza della sua famiglia. Riceve Jean come un ospite d'onore. La notte, tentato da quelle posate, Jean le ruba e scappa. Fermato dai gendarmi, viene portato dal vescovo che dichiara: non le ha rubate, gliele ho regalate. Zundel commenterà: non c'è bisogno che gli si dica chi è Dio, perché ce l'ha davanti. Quindi.
Sì.
Se mi è concesso riprendere un concetto che avete sviluppato proprio poc'anzi su una frase che diceva, raccontandoci la sua vita, il fatto di avere o non avere, non è chiaro, il distacco tra vita cristiana e vita comune. Leggendo c'è stato un attimo che non ho compreso veramente cosa intendeva dire, se appunto per arrivare a Dio bisogna distaccarsi da questa vita cristiana comune tutti i giorni.
No, assolutamente, è l'opposto.
Ok, questo.
Ogni azione umana combacia. Okay. Voglio leggere un'altra frase che durante un esercizio spirituale, tra l'altro praticato a delle religiose, vi diceva: non c'è in sé un atto che sia più o meno sacro, tutti lo sono. Sembra che non si possa essere santi senza fare tutti i giorni la vista al Santo Sacramento, senza dire il rosario, senza comunicarsi. Come se la vita professionale di un medico, di un'infermiera, di una mamma, di un artigiano, di un operaio suga per se stessa l'ordine della santità, e che bisognasse per santificarla rivestirla di gesti comunitari che sono infinitamente preziosi, questo va detto, ma che non sono il tutto della vita. Allora, se non dite il vostro rosario tutti i giorni, anche se è una cosa buona recitarlo, questo va detto, se non vi comunicate tutti i giorni, anche se è una cosa magnifica, ma se molto semplicemente siete amabili a casa, se non date alcuna pena a coloro che vi circondano, se la vostra presenza è un sorriso nell'esistenza di tutti i vostri vicini, allora siete senza timore al cuore stesso del Vangelo.
Credo che abbraccio il discorso di Tagliare de Chardin e di, diciamo, quel periodo, non so, è un'epoca in cui c'è una società industriale agli albori, che aliena, no? Che rende l'uomo operativo in maniera molto schiava. E fa dimenticare che tutto sommato un anno che finito di essere prima di propaganda. E contemporaneamente c'è una forte religiosità, c'è sempre una società molto, no? E sicuramente anime più sensibili, e anzi anime di Dio, come lo sono tutti, ma anime sensibili, avvertono questo discostamento, che forse oggi noi avvertiamo in una misura inferiore, forse perché la città è un po' meno attenta al messaggio cristiano e molto più attenta, anzi si occupa del messaggio scientifico, il quale parcellizza l'uomo nella sua parte biologica, ma non può avere niente a che fare con l'anima, perché non può essere parcializzata, ma deve essere vissuta, deve essere capita che cos'è l'anima dentro l'uomo, che cos'è la sua spiritualità. Lui sicuramente avverte quello, sicuramente è sicuramente uno scienziato dell'anima, direi, perché nella sua grandezza capisce tutte le sue sfaccettature, credo.
Sì, era bello anche quel passo che hai citato dicendo che trova più, dice, mi trova più a mio agio di fronte a un libro, no, di fisica,
sì,
e di biologia, certo, che di fronte a un'opera teologica, certo, no? Perché lì viene maggior, cioè se sì, entri nella biologia, entri, certo, nella fisica, sì, percepisci più Dio lì che...
Sì. Ovviamente partendo da Dio, dall'uomo, riesce a capire la biologia e la scienza come una chiave di Dio, comunque sia. Se invece parti dal discorso scientifico, fai una fatica bestiale, ma cosa c'entra Dio da un attimo e l'altro forse? Cosa c'è l'altro del Concilio Vaticano II, Zundel?
Zundel vive il Concilio molto pregando per il Concilio, ma vive a margine del Concilio. Ci sono pochissime dichiarazioni nella sua corrispondenza sul Vaticano II. Anzi, alla fine dirà, ma il Concilio Vaticano II ha centrato veramente il problema di Dio e dell'uomo? Dirà, si chiederà, ma anche perché visse un post-concilio in modo traumatico, perché non arrivò quella primavera che tutti si aspettavano, arrivò questa mezza tempesta e lui patì molto di questa contestazione post-concilio. Quindi del concilio parla pochissimo e parla molto di più del post-concilio, quindi questo è strano, non fa menzione del concilio nei suoi scritti, rarissimamente lo segue a macchina questo.
Una cosa che mi aveva colpito è che comunque anche dopo il concilio, quindi con la riforma liturgica, dispiace a Zundel, soffre, no? Mi pare che soffra addirittura che sia stata proposta e poi attuata la traduzione in italiano, cioè la perdita del latino,
certo,
e la perdita di un canto gregoriano,
sì,
perché si perdeva il mistero.
Si perde il mistero, sì, sì.
Quindi è stato un innovatore, ma non, senza buttare via il bambino con l'acqua sporca, cioè gli dispiaceva comunque che si perdesse questa dimensione del mistero che in effetti si è verificata, tutto sommato, no?
Non ha voluto fare polemica, scriveva queste cose al vescovo quando il vescovo gli chiedeva cosa pensava di queste cose, non interveniva mai nel dibattito per non mettere alcol già sul fuoco, però effettivamente è molto rammaricato che la Chiesa di quel tempo stia cedendo su tutti a livello, diciamo, morale, di costume, e cambi così dall'oggi al domani una liturgia che ha portato avanti per secoli. Ha detto che poteva essere ex aequo, infatti adesso Benedetto XVI torna all'antico rito e Zundel avrebbe visto però subito dopo il concilio i due riti andare in parallelo, però si conformò subito al rito nella lingua francese, quindi non stette lì a lamentarsi. Il concilio aveva deciso questo, lui rimaneva fedele comunque alla Chiesa e cominciò a celebrare nella lingua francese.
Questo mi sembra una grossa contraddizione, il fatto che lui abbia valorizzato in ogni suo passaggio questa significatività, no, della vita, che la vita può essere essa stessa religione, ma il fatto della messa in latino, quando nessuno capiva niente di quello che si diceva, un mistero magari, ma completamente passivo, il fedele era passivo, no?
Ma c'è un problema di fondo. Zundel è un oblato benedettino, lui fa la sua vive due anni della sua vita in un'abbazia prima dell'inizio della prima guerra mondiale e si era innamorato di questa liturgia in latino e gregoriana e per tutta la vita rimarrà affascinato da questa cosa e sarebbe diventato un monaco benedettino se con l'irrompere della prima guerra mondiale i novizi non avessero dovuto evacuare dalla abbazia, non andarsene, però per tutta la vita sentirà questa nostalgia del canto, di una liturgia in un certo modo e ha paura che con l'innovazione si perda completamente questo senso del mistero, cosa che effettivamente negli anni 70 avverrà, diciamo,
sì, non solo nel 70,
sì, però è capitato poi quello che aveva, e quindi su quella cosa lì molto probabilmente si portava dietro fin da giovane questo ricordo fortissimo di una liturgia bella che aveva un richiamo straordinario al creatore. Tra l'altro Zundelli scrive nel 1934 un libro bellissimo, dicono, che Montini fece tradurre in italiano, il poema della Santa Liturgia, tutto sulla vecchia liturgia, dove uno per uno tutti i simboli della messa li commenta, ma in modo poetico, e venne letto in tutti i seminari e in tutti i monasteri questo libro.
Ecco, mi ha incuriosito la posizione della Chiesa, no? Che da una parte obbliga ai margini, ma allo stesso tempo gli dà un ruolo importante come quello degli esercizi spirituali. Cioè, sì. Lo allontana, non lo allontana, no. Non lo mette in risalto come dovrebbe, ma Papa Montini, chiunque lo chiama, a fare gli esercizi spirituali, momento importante, e per il laico e per il clero.
Certo, ma il problema di Zundel è che, essendo avanti sulle questioni economiche e sociali, anche sul matrimonio, e celibato sullo stesso piano, è una cosa inaudita negli anni 30, no? Dà fastidio. Il suo primo vescovo dirà: la Chiesa non ama i franchi tiratori, nemmeno se sono santi. Poi era mal visto anche dei confratelli che non capivano tutto questo spirito d'avanguardia, ma lui non è che aveva questo spirito, lui era uno studioso, era anche in un certo modo uno scienziato, voleva entrare a fondo nei problemi umani, capirli, sensibilizzare al massimo sui problemi di generare preghi operai a spada tratta anche, quindi interverrà, perché dice non sono lì così, stiamo perdendo la classe operaia, dice, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo venire incontro, se no non riconosceranno più la Chiesa. Chiaramente vanno gente preparata a livello operaio. Invece Monsignor Montini ha sempre avuto questa caratteristica. Paolo VI dirà di Zundel: è un genio di poeta, genio di mistico, scrittore e teologo, il tutto fuso insieme con delle folgorazioni. Ci sono un paio di lettere bellissime di Paolo VI che scrive a Zundel, ad esempio, per il 50° anniversario dell'ordinazione sacerdotale. Però i vescovi, anche dopo che Paolo VI l'ha invitato nell'esercizio, che gli dirà: si ricordi Zundel che lei ha un amico qui, ancora il suo vescovo lo guarderà sempre un po' in cagnesco. Era un personaggio ormai non gradito. Tanti parrocchiani dicevano: ma è uno strano, va dietro i barboni tutto il giorno, lo hanno trovato in chiesa a mezzanotte che gemeva davanti al tabernacolo. Eppure c'era gente che arrivava dalla Francia per andare a ascoltare la celebrazione della messa. Un esempio: le sue messe erano più lunghe del solito, perché si fermava, aveva un sacco di momenti di silenzio. Quando arrivava la consacrazione era lentissimo, la chiesa era piena, la domenica sera la messa delle 6 era piena. Quando gli hanno fatto cambiare messa, nel giro di 3 mesi l'hanno soppressa la messa. Era lungo, però tutti si è andati. Fascino particolare.
In riferimento a questa, quello che si diceva, no? questa contraddizione apparente, no? di Zundel, che da una parte è il precursore, dall'altro vuole tenere una messa in latino e il canto gregoriano. È un tema dibattuto da 50 anni questo, no? Ma penso che possiamo chiederci, per carità, io non sono un fautore della messa in latino o del ritorno del gregoriano, ma mi chiedo se la riforma liturgica, come è stata attuata, se ha riempito le nostre chiese, no? Cioè spiegando le cose, no? Non è rendendo accessibile tutto, che poi tra l'altro c'è stata una forte diminuzione della comprensione del mistero nella liturgia. C'è, perché oggi se andiamo in una messa parrocchiale, ditemi dov'è il mistero, no? Ascoltando le canzoni, che tra Sanremo e le nostre e quelle cante lì non c'è nessuna, no? Si è persa questa la percezione del mistero. Ora mi chiedo se questo ha contribuito a riempire le chiese, no? La cosa è molto delicata, però non ha visto lontano, cioè ha visto lontano Zondello in questo senso. A volte crediamo che spiegando, avvicinando, rendendo più accessibile, più in qualche modo si conquista. No, non è questo, perché
sicuramente la situazione è un momento di sacro, innanzitutto è un momento sacro, quindi il sacro e il mistero vanno a braccetto. Nel mistero c'è il significato, che ognuno poi ottiene dallo stesso mistero, e nello stesso tempo non è necessario per capire, per avvicinarsi al mistero, la totale spiegazione, quello che purtroppo va di moda oggi, cioè dire per forza tutto, vuol dire il tutto a luce chiara, che non vuol dire ingannare, essere onesti, ma vuol dire far sì che qualcosa lavori senza razionalmente comandarlo dentro di te. Se qualcosa dentro di te lavora, il messaggio di Dio lavora, però non deve essere, e allora il mistero prende.
Oggi si spiega tutto, oggi c'è.
Se vuoi possedere poi, giusto appunto. Sul canto gregoriano lo so, sicuramente il canto ha un qualcosa a che fare col divino, nella sua. Probabilmente la traduzione latina forse condivido più sicuramente il linguaggio
cercato. Sì, certo,
il
certo.
Canto invece ha un suo significato,
ha una
soggezione misteriosa, divina, sacra, e tutto insieme. È un male.
E nelle messe anch'io faccio un po' il giro di questi sacerdoti, perché io vengo da un. Cioè, quando ero più giovane, fino ai 18 anni mi hanno riempita e poi sono esplosa, e quindi ho scartato tutto, lasciato perdere. Sono ritornata con una fede più adulta, chiaramente, noto queste cose. Attualmente mi sembra che in chiesa, cioè a volte faccio confusione, siamo a teatro o siamo a chiesa? Perché tra varie entrate di qua, entrate di là, i bambini, il ragazzino, la chitarra, questo, io trovo che non ho un momento di raccoglimento. Se io esco di lì mi chiedo, dove sono andata? E quindi vado a casa vuota. Poi, meno male che la preparo un po' prima la mia cosa, altrimenti veramente, bisognerebbe fare qualcosa per questo, perché...
Ma io penso che sia un problema italiano questo, perché noi abbiamo una maleducazione incredibile. Nelle nostre chiese si chiacchiera, sono nei cellulari, è veramente incredibile. Se uno va già solo in Francia, queste cose non capitano, nel modo più assoluto. Io poi sono andato 2 anni seguito in ferie in Polonia e avevo paura a star lontano, perché mi è capitato di andare a una professione religiosa di una suora e sono andato in chiesa per il posto mezz'ora prima. In mezz'ora io non ho sentito uno che chiedesse vicino, cioè, assolutamente un silenzio incredibile. E se uno gli viene da tossire esce immediatamente, perché qui non c'è silenzio, ma basta andare in Francia, dall'altra frontiera. E invece nelle nostre chiese che è un problema, bisogna educare anche un po' il popolo di Dio, sta anche penso anche poi i preti a ricominciare, ormai no, hanno diciamo fatto i padroni fino agli anni 50, dove il prete insieme al carabiniere, al medico, era il padrone del villaggio. Oggi hanno paura di far rispettare i loro diritti, anche secondo me. Quindi c'è bisogno di riprendere in mano un po', senza paura, ma basta poco, secondo me, educare il popolo di Dio.
Ma questo è dappertutto, non solo in chiesa. Rispondono i professori con molto.
Sì, questo
per
è un problema.
Per cui è loro diritto rispondere. Invece ho colpito il fatto di questo, non è che si è allontanato il cristiano dalla Chiesa, perché si è presentato da parte dei sacerdoti e della Chiesa stessa un Dio giustiziere e non un Dio d'amore. Si è dato un significato diverso da quello, si è discostati dal Vangelo. Ne facevi dicendo domenica, parlando del capitolo di Giovanni, e si è visto un Dio veramente, si è dato un altro significato, e questo ha allontanato coloro che si sentivano già peccatori,
dalla Chiesa. Questo non ha potuto.
Sono delle
fidanzati, agli sposati, ai separati.
Zundel studia tutti i grandi scrittori, anche filosofi del Novecento, a Sartre, a Nietzsche, a Camus, e dice: questa gente qui, tra l'altro parte proprio dal loro Sartre, studia tutta la famiglia, come mai è diventato così, quindi era proprio, ha fatto delle conferenze su Sartre, sulla moglie, bellissime, e dice: sono atei di un Dio che non esiste, perché se loro avessero fatto esperienza del Dio vivo, se gli fosse stato presentato Dio nel modo come è presentato nel Vangelo, questi qui non sarebbero atei.
Infatti si dice solitamente che l'ateo nega ciò che l'uomo religioso professa. L'uomo religioso professa in questo senso, cioè, è certo che se l'uomo religioso continua a portare avanti un Dio, l'ateo lo negherà. Ma certo, ma peccato che non è quello il Dio di Gesù Cristo, ecco.
Infatti mi ha colpito leggendo, Zundel era un appassionato di materie scientifiche e uno dei suoi autori preferiti era Jean Rostand, che era un biologo. E questo qui diceva: io sono agnostico e devo pensare tutto il giorno a Dio. Beati voi che siete credenti, che non dovete pensarci tutto il giorno, io mi interrogo continuamente.
Posso più credente degli altri, se si pone le domande.
Ah, infatti in questo senso mi sento ho una visione un po' diversa, nel senso che io non sono contro le spiegazioni, perché non mi hanno mai tolto il mistero, anzi, se vuoi me l'hanno accresciuto, nel senso che ogni volta che mi sono posto una domanda e ho chiesto delle risposte, la risposta non ha mai risolto la mia domanda, nel senso che è stata sempre una proposta che poi ho comunque dovuto meditare, pregare, cercare, contraddire, riprendere, rigirare, farla mia. Quindi non è che la spiegazione mi abbia tolto la voglia di cercare la risposta che potesse essere mia, nel senso, non so come dire, una spiegazione, ma 2 più 2 fa 4, ho risolto il problema. Però se non sei convinto che faccia 4, puoi dirlo agli altri, ma dentro di te non sei sincera, quindi ci aspetta che ci ripenso un'altra volta fino a quando fa 4 davvero, ma fa 4 per me, perché sennò non può fare 4 per gli altri. Quindi non so se poi le nostre, prima pensavo alle varie chiese, alle varie messe, credo che alcuni aspetti di queste delle nostre delle messe attuali siano interessanti per alcuni soggetti, magari non per altri. E non so, penso quando io ero piccola, io sono nata a Druento, quindi ho vissuto tutti i parroci che sono andati a Druento. Io quando ero piccola non avevo proprio nessuna voglia di andare a messa, andavo perché mi portavano, ma non mi ricordo niente a parte la moglie. Vedo dei bambini che adesso hanno voglia di andare a messa, quindi evidentemente a quei bambini hanno dato una risposta più adatta. Magari degli adulti che una volta invece andavano messa e capivano, adesso si trovano un po' non altrettanto contenti. Però anche lì, secondo me, poi si fa la possibilità di cercare un'opportunità più adatta al nostro momento. Da bambino, no, cioè vai vicino a casa, o dove ti portano i tuoi genitori, se già ti portano. Non lo so, secondo me il fatto che ci siano subentrate delle novità o delle differenze anche delle spiegazioni, no, non lo vedo come un limite, anzi. Altra versione.
No, è... Secondo me, beh, qui ci inoltriamo in un campo che forse ci discosta un po' da Zundel, no? Però certamente la spiegazione va bene, però bisogna stare attenti che nel campo spirituale la spiegazione è molto pericolosa, anzi non va posta prima dell'adesione, no? Il Vangelo ti dice di aderire, no? Di seguire, di avere un rapporto in qualche modo d'amore con quel mistero, e poi ti sarà spiegato tutto, ti sarà chiaro dopo, no? A livello mondano invece noi continuiamo a volere prima delle spiegazioni per poter aderire, cioè chiediamo una spiegazione previa all'adesione. Invece il Vangelo ti insegna, Cristo ti insegna, prima mi segui e poi ti sarà compreso, se no tu, no? Il Vangelo applica questo principio, no? Di vita spirituale, cioè l'adesione prima della comprensione, della spiegazione. Invece noi, ma come il mondo, no? Prima vogliamo la spiegazione e poi per poter aderire, magari poi aderisco, ma prima devo capire, prima di spiegarmi, poi aderisco. No, spiritualmente non funziona così, evangelisticamente non è questo il processo di Gesù. E noi nel mistero eucaristico, prima che entri il prete, dico molte parrocchie, Drulento sinceramente non lo conosco, ecco, ma prima che entri il prete c'è una spiegazione sulla liturgia, prima della prima lettura, prima del salmo, prima del Vangelo, e prima dell'offerta, e prima del... E spieghiamo, cioè, ma cosa spieghi? Poi Dio non si può spiegare, il fatto, no? Dio è inspiegabile, segui, ti sarà chiaro.
Sì, l'unica aggiunta che farei sulla mia nota era che la messa è una celebrazione, cioè è un rito all'interno del quale si fanno certe tipi di professioni e via dicendo. Poi chiaramente c'è tutto il processo della catechesi, però in specie, come dire, è un rito, per cui tra il rito si celebra l'Eucaristia, però è inteso come un rito, poi si aggiungono una serie di parole. La messa potrebbe durare anche 10 minuti, perché se ne stiamo a 10 persone fanno l'Eucaristia, è la messa. Però all'interno è un rito, quindi il rito ha la sua funzione di confermare quello che tu hai,
ha una funzione
pedagogica. E poi anche di far vedere che...
Pedagogica, che si chiama...
Però chiaramente sì, appunto, in quel senso lì, quindi...
La pedagogia ci vuole,
sì. In quel senso lì va inserito il discorso della spiegazione.
Bene, se non ci sono altre domande, sono 10:30, vorrei concludere con l'ultima citazione, sempre è Carretto che però in questo caso recupera Gandhi, tanto per dire che come anche a livello extra cattolico, extra cristiano, in uno stesso periodo in qualche modo giravano le stesse cose, Gandhi in un suo scritto cita quanto segue: se quando si immerge la mano nel catino dell'acqua, se quando si attizza il fuoco con il soffietto, se quando si allineano interminabili colonne di numeri al proprio tavolo di contabile, se quando scottati dal sole si è immersi nella melma della risaia, se quando si è in piedi davanti alla fornace del fonditore, non si realizza la stessa vita religiosa proprio come se si fosse in preghiera in un monastero, il mondo non sarà mai salvo. Beh, questo Gandhi, e penso che sia in perfetta consonanza. Ringraziamo di cuore Claudio Dalla Costa, grazie di averci presentato questo personaggio straordinario. Il nostro appuntamento e su Giuseppe Toniolo verrà il professor Walter Crivellin dell'Università di Torino a parlarcene il 20 novembre, fa un mese circa. Lì sono a disposizione i libri dell'Efatà di Claudio Dalla Costa su Zundel. Buonanotte a tutti.
Grazie.
Grazie a te.
Sì, è una montagna.